Io penso che è meglio che parli prima appuntonando e poi farlo io.
Certo, sì, Claudio lo conosco da 12 anni ed è stato prima di tutto il mio professore di antropologia economica e dello sviluppo all'Istituto Universitario Orientale di Napoli e poi dopo questo esame di antropologia è stata anche la persona che mi ha introdotto per prima alle questioni zingare, tra virgolette, in qualche modo. È stata la prima persona non solo che mi ha aperto un mondo, mi ha fatto conoscere un mondo, ma è stato anche quello che mi ha spinto a andare oltre la lettura dei giornali o dei libri e andare sul campo, andare a conoscere le persone in carne e ossa, andare a parlare e cercare di, al di là di conoscere, ma anche cercare di fare. C'è sempre stato, da quando poi ho iniziato a lavorare alla tesi di laurea con lui su le leggi regionali per i Rom, i campi ghetto, c'è sempre stato un continuo scambio tra me e lui su quello che andavo scoprendo e quello che veniva in qualche modo fuori da queste esperienze sul campo e cosa bisognava fare per cambiare, perché in qualche modo al di là di essere un docente era anche una persona con un grande spirito di trasformazione, una volontà di un desiderio di trasformazione della realtà, un senso di giustizia e di ingiustizia molto forte, per cui ci riuscimmo in qualche modo a costruire questo rapporto basato su questo misto tra scambio intellettuale ma anche tra consiglio pratico, ed era una persona sempre molto aperta, per cui io lo considero un maestro per me, prima ancora di un docente e poi un amico e una persona a cui chiedere consiglio negli anni, anche quando ormai mi ero trasferito in Inghilterra ad Oxford, c'è sempre stato un contatto, anche se a distanza nel tempo, un aggiornamento. Cioè, uno dei momenti più belli che ricordo era quando ci incontravamo a Napoli, a Strasburgo, a Roma, avevamo queste lunghe chiacchierate in cui in inglese direi di catch up, nel senso di dobbiamo raccontarci tutto quello che era successo negli ultimi 6 mesi o anno, ed è sempre stato un questo è uno dei ricordi più belli che ho di Claudio.
Senti, in che maniera era riuscito a mettere insieme da un lato l'indagine, l'investigazione scientifica, se vogliamo utilizzare questo termine, e dall'altro però poi l'attività sul campo, la militanza per i diritti civili dei Rom e non solo?
All'interno del suo percorso da antropologo c'è stato un passaggio secondo me chiave, che era quello dal spostare l'attenzione sulla cultura dei Rom, che in qualche modo è anche un po' il percorso che fece quando fece il dottorato in Svezia sul processo di acculturazione di una comunità di Rom Lovara, e per poi spostare l'attenzione poi proprio attraverso questo processo di acculturazione su quelle che sono le dinamiche intorno ai Rom, no? L'attenzione sull'uso delle etichette zingari, nomadi. Claudio è stato uno dei primi in Italia nella metà degli anni 90 che ha iniziato a scrivere del fatto di come dietro ogni etichetta ci fosse un mondo di politiche e di pregiudizi, e quindi in qualche modo è riuscito a, spostando questa attenzione, ha iniziato a coinvolgere il mondo intorno a Roma, per cui lui, che era prima comunista e poi di fondazione, poi comunque sempre un attivista, aveva sempre il manifesto, in qualche modo in questo suo interesse per Rom c'era anche la passione politica e civile della riflettiva all'interno di queste cose, per cui oltre a fare partecipare alle manifestazioni, cercare di partecipare al dibattito intorno a questioni più generali, il mondo dei Rom rimaneva un'area centrale intorno a cui cercare di riflettere ma allo stesso tempo di intervenire, di rompere un po' tutti i romanticismi che circondavano il mondo Rom. Quando Claudio ha iniziato a lavorare su queste questioni negli anni 70, quando ha fatto la tesi laurea, il dottorato, per cui in qualche modo a quei tempi il mito del filo del vento era ancora molto forte, c'erano comunque ancora le carovane, poi ha saputo guardare alla trasformazione delle popolazioni Rom in Italia, i processi migratori, l'arrivo dei rifugiati, non restando troppo attaccato a un'immagine romantica di queste popolazioni, ma sapendo sempre riflettere anche da un punto di vista di una chiave del diritto, quindi che era un passaggio importante per un antropologo che normalmente sono molto più focalizzati sui gruppi specifici piuttosto che sulle dinamiche in cui questi gruppi si trovano a vivere e ad inventarsi strategie di sopravvivenza.
Senti, lui ha avuto una parte anche per quanto riguarda la costruzione di osservazione, scrivevi insomma nel sito, nelle righe che hai buttato giù proprio poco dopo la sua morte, se non sbaglio.
L'ha avuto una parte, diciamo, in qualche modo era una persona che ci osservava, cioè una persona a cui quando io, Piero Colacicchi, Lorenzo Monasto iniziamo a discutere di osservazione, di che cosa vogliamo fare con osservazione, in qualche modo Claudia era una persona con cui io andavo a parlare e discutevo, dicevo secondo me c'è bisogno di creare un gruppo che interviene in questo modo. E poi quando presentammo il nostro primo rapporto Cittadinanza Imperfetta nel 2006, chiaramente lo invitammo alla presentazione, lì fece un intervento molto bello, molto forte. Quello che era anche importante nel suo modo di intervenire è che comunque cercava di mantenere il ruolo di docente, anche, non so come spiegarmi, nel senso l'autorità che deriva dal fatto di essere professore universitario, per cui tu sei attivista, però puoi avere ma molta più forza di incidere se mantieni il fatto che sei anche professore universitario, per cui in qualche modo lui era un fiancheggiatore dell'organizzazione piuttosto che un membro, una persona che condivideva l'approccio, però era all'esterno e che comunque a cui potevamo rivolgerci se c'era bisogno di consigli, quello che svolgevamo in iniziative, se c'era bisogno di raccogliere le firme, sicuramente era uno di quello che firmava.
Senti, lui insegnava all'Orientale di Napoli, insomma era conosciuto e attivo anche in quel di Roma, non so, forse Margherita ci vuole dire qualcosa a questo proposito.
Sul fatto che lui era conosciuto a Roma?
Sì.
Roma è parte che ci abitava, giustamente, e poi appunto come diceva prima appunto Nando, era una persona che mantenendo sempre il suo ruolo di professore, quindi membro dell'Accademia, era sempre presente quando poteva e quando veniva invitato chiaramente a tutte le, diciamo, a tutte le iniziative antirazziste e non solo antirazziste della sua città e del suo quartiere. Cioè noi parliamo appunto di una persona innanzitutto che era molto molto divertente, pur mantenendo sempre questo tono appunto da professore universitario. Lui le cose te le spiegava, perché tra te e lui c'era una differenza culturale, cioè tra te e lui, tra lui per quello che conosceva e le persone che lo andavano ad ascoltare, diciamo lui era quello che sapeva molte cose insieme a pochi. Comunque non c'è tutta questa grande diffusione di cultura in Italia, né sui rom né nel resto, e comunque con un linguaggio molto semplice ma preciso partecipava a tutte queste iniziative. Per esempio nei primi anni 90 ci fu l'occupazione della biblioteca di Villa Leopardi di un comitato senza quartiere, e lui era lì a parlare appunto insieme a gente differente del problema dei rom, del problema delle migrazioni, e soprattutto era molto interessato a formare, partecipava ai corsi di formazione quando appunto veniva invitato come docente, e con un'onestà effettivamente rara, non perché appunto lui non c'è più, ma realmente una persona di un'onestà anche nei confronti delle istituzioni. Io per esempio mi ricordo che lui invitato come accademico a un convegno che si chiamava Voci e Silenzi delle Culture Zingare, inizia il suo intervento dicendo che l'approccio delle politiche finora attuate dal Comune di Roma, che era l'istituzione che lo stava invitando, era assolutamente inaccettabile, viziato alla base, perché diceva giustamente basta con varare programmi a favore delle minoranze perché si è intenzionati a difendere la città dalle molestie degli zingari, o perché si è animati da un desiderio filantropico di migliorarli, oppure per quanto riguarda appunto il grande boom che ebbe l'antropologia negli anni 80-90, almeno nella città di Roma, tantissima gente si iscrisse giustamente incuriosita da questa materia meravigliosa. Lui diceva a proposito della famosa differenza culturale, di valorizzare la differenza culturale, sempre appunto in questo convegno che cito, ma anche in altri convegni, analizzando appunto quello che accadeva intorno ai rom, non soltanto dentro le piccole o le grandi aggregazioni di rom che vivevano insieme, che tra l'altro conosceva perfettamente, diceva che il riconoscimento della differenza culturale per quanto riguardava le politiche appunto sociali sui rom e non con i rom rischiava, diciamo, di diventare un alibi per non intervenire e una paralisi di tutti gli interventi, perché lui aveva l'estrema pazienza di ascoltare persone che dicevano che bisognava capire questa gente che era diversa, che mangiava per terra, che era sporca, che non se lavava. Insomma, io fondamentalmente mi sarei alzata e me ne sarei andata, mentre lui aveva la pazienza e la cultura di ascoltare e poi con molta serenità spiegare di che cosa si stava parlando e soprattutto che si parlava di esseri umani come noi. E questa cosa, diciamo, è stata di insegnamento per tutti quelli che l'hanno conosciuto, ed ha sempre supportato, quando ha potuto, nei limiti del tempo che aveva, tutte le iniziative a favore appunto della reale integrazione e del reale scambio rispetto, insomma, a un mondo che lo circondava, che voleva soltanto appunto i zingari belli, felici, i musicisti, ma mai portatori di diritti. E per questo lui si era impegnato anche per quanto riguarda le commissioni dell'Unione Europea.
Ecco, a questo proposito, diciamo, il mondo della politica e dell'accademia in questi anni in che maniera si è approcciato alle sue ricerche, se si è approcciato in qualche modo?
Claudio era il rappresentante italiano al comitato di esperti del Consiglio d'Europa per le questioni rom, e lo è stato dalla metà degli anni 90. Per molti anni, cioè, un comitato di esperti era un comitato intergovernativo, però in cui venivano inviati esperti indipendenti e esperti, diciamo, appartenenti ai ministeri, e in qualche modo lui cercava, attraverso questa sua partecipazione a questo comitato, di lavorare dal di fuori anche del circuito nazionale italiano per poter far arrivare in Italia buon materiale su cui costruire politiche. Poi era stato coinvolto, per esempio, durante la famosa conferenza organizzata dal ministro Amato nel gennaio 2008, ormai sì, a Roma, in cui in qualche modo il governo precedente cercava di recuperare il danno fatto con il primo decreto sicurezza. Lui in qualche modo aveva cercato con volontà di contribuire ai contenuti di questo convegno. Però la modalità in cui era stato gestito, la creazione del programma era stato veramente molto frustrante. Noi abbiamo discusso varie volte di questa questione, cioè in qualche modo lui cercava di fornire materiale, consiglio anche alle istituzioni, sempre però con senza mai farsi coinvolgere, no, dal narcisismo di essere il consulente delle istituzioni. In qualche modo lui cercava di svolgere proprio quello che dovrebbe essere il dovere civile di una persona che conosce una realtà, di contribuire al dibattito pubblico. Però molte volte questi tentativi poi non hanno prodotto questi grandi risultati, perché ovviamente la macchina burocratica tende a fagocitare. Ancora, per esempio, anni fa, nel 99, a Napoli fu ospitata la Commissione per l'integrazione degli immigrati, che era stata creata dal primo governo Prodi per in qualche modo iniziare a elaborare delle politiche di integrazione, cioè anche a sviluppare che cosa significa integrazione all'interno del contesto italiano, e Claudio riuscì a convincere la Commissione ad organizzare una conferenza internazionale focalizzata sulla questione dei Rom e dei Sinti in Italia, che fu ospitata a Napoli nell'Orientale, che ancora, se cercate online in Google, troverete il testo del rapporto che fu stilato. Poi il governo cadde, la commissione ovviamente fu cancellata immediatamente, non ci fu un seguito, però in qualche modo lui contribuiva a mettere in rete le sue conoscenze, sperando che potessero avere un impatto sulle istituzioni anche.
Benissimo, io vi